Seconda parte di Extra Live in compagnia della professoressa Patrizia Manducchi, docente di storia dei paesi islamici. Ben trovata.
Grazie.
E un ospite che ci parlerà di due argomenti, perché ovviamente approfitteremo della tua sapienza, non posso che definirla così, chiaramente per fare anche una riflessione di ciò che sta avvenendo nel mondo dopo i fatti di Parigi. Però la prima notizia in realtà per la quale ti ho chiesto di venire oggi ospite a Extra Live è il Gramsci Lab, un laboratorio di studi internazionali gramsciani che si ricollega, se vogliamo, anche a questa visione internazionalista che spesso diamo anche alla nostra trasmissione, perché Gramsci, studiato paradossalmente forse più all'estero che non in Italia.
Certamente. Certamente. Partiamo da qui.
Partiamo da qua.
Allora, il Gramsci Lab è un laboratorio di studi gramsciani internazionali. È stato fortemente voluto ed è stato realizzato grazie a un contributo della Fondazione Banco di Sardegna, va detto, all'interno del dipartimento presso il quale io lavoro, che è il Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni dell'Ateneo di Cagliari. Ma non solo, sono stata aiutata e fortemente sostenuta in quest'idea anche da alcuni colleghi del Dipartimento di Letteratura e Linguistica dell'Università di Cagliari, e abbiamo una partnership con un dipartimento di Sassari, che è quello del Dipartimento di Scienze dell'uomo e della formazione. Quindi nasce all'interno dell'Ateneo sardo, dei due Atenei sardi, e nasce proprio perché è una necessità, si è presentata come una necessità, in quanto a differenza di altri Atenei nazionali e internazionali abbiamo riscontrato questa mancanza. Non abbiamo avuto finora come dire, un luogo in cui far incontrare i diversi percorsi, le diverse esigenze anche di quanti in qualche modo è da diverse prospettive, perché no, si avvicinano al pensiero di Antonio Gramsci. Quindi il laboratorio nasce proprio una sorta di sfida, di esperimento, per tentare di raccordare gli studi che in Sardegna e fuori dalla Sardegna, ecco quell'internazionale, si stanno manifestando.
Con chi vi siete raccordati fuori dalla Sardegna?
Allora, questo primo anno, perché speriamo di avere una lunga vita, questo primo anno ci dedichiamo al mondo arabo, insomma un po'
gioco in casa,
ecco. Diciamo, sì, abbiamo voluto, ma speriamo di non limitarci al mondo arabo, e abbiamo dei contatti con alcune università egiziane. Infatti stiamo concludendo l'accordo per invitare due professori, un italiano e un egiziano, che insegnano al Cairo e ad Alessandria. Abbiamo già attivato dei contatti con molti studiosi italiani. Sicuramente un nome fra i più noti è che sarà qui il 12 di febbraio presso il nostro dipartimento, è Guido Liguori, che è il presidente dell'International Gramsci Society, che verrà a tenere un seminario appunto sugli studi gramsciani. Un'altra delle attività a cui teniamo molto sulla quale stiamo lavorando è la creazione di un premio per la migliore tesi di laurea specialistica su queste tematiche. Non deve essere una tesi di laurea solo sul pensiero gramsciano, ma proprio sulla diffusione del pensiero di Gramsci, in particolare in contesto extraeuropeo. E speriamo che questo piccolo premio, insomma, non è una gran cosa, che questo piccolo premio incentivi comunque gli studenti ad approcciarsi anche a questo tipo di tematiche.
Gli italiani forse conoscono poco Gramsci, la sua produzione, una produzione vasta, abbastanza densa. Lo conosciamo chiaramente come uno dei fondatori del Partito Comunista, come un resistente al fascismo che poi lo ha condotto alla morte nel 1937. Ma qual è l'aspetto di Gramsci che oggi nel mondo risulta essere più attuale?
Allora, ovviamente non è facile dare una risposta univoca, però indubbiamente questo aspetto di resistente è un aspetto che interessa, che cattura e che colpisce molto chi dall'esterno, non conoscendo conoscendo poco le nostre vicende nazionali, si avvicina a questa figura. Ma probabilmente, anzi quasi sicuramente, l'aspetto, come dire, del Gramsci filosofo, del Gramsci pensatore, più che del Gramsci politico, che interessa maggiormente, perché sono i suoi concetti, le sue categorie concettuali che vengono utilizzate, reinterpretate e utilizzate adattandole a dei contesti i più disparati, ed è questo veramente che rende interessante lo studio di Gramsci. Se ci sono, ad esempio, nel subcontinente indiano, faccio per dire, delle correnti di pensiero che nascono lavorando su concetti come subalternità, egemonia, direttamente traendoli dalle pagine di Gramsci. Questo non può che, come dire, farci renderci consapevoli della grandezza del suo pensiero.
E negli stati arabi, nel mondo arabo?
Negli stati arabi Gramsci è relativamente noto, in particolare è noto in alcune aree del mondo arabo, che è molto vasto, il mondo islamico ben di più. È stato, diciamo che se dobbiamo identificare i paesi in cui è stato, come dire, maggiormente studiato o nei quali ci sono dei corsi anche all'università che traggono ispirazione dal suo pensiero, dalle sue categorie, sono in Egitto sicuramente e nel Vicino Oriente. Il Libano, per esempio, e la Siria sono dei paesi in cui ci sono stati dei convegni su Antonio Gramsci, ci sono state delle iniziative a livello accademico, ci sono state delle pubblicazioni e soprattutto le traduzioni in lingua araba, che sono, oltre che in inglese e francese naturalmente, che sono ovviamente lo strumento con cui si è diffuso maggiormente.
E poi c'è Gramsci nel mondo anglosassone. Ricordo moltissimi anni fa, fine anni 80, a Londra, The Guardian, lo apro e leggo: Gramsci, genio grandioso della sinistra europea. E poi c'è anche tutto il filone americano degli studi su Gramsci,
sul quale è più specialista Mauro Pala, appunto del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, di cui parlavo prima. Mauro si è specializzato soprattutto su questo. E per quanto riguarda le differenti accezioni che possiamo riscontrare appunto nella diffusione del pensiero di Gramsci, devo dire che proprio nel mondo anglosassone e in quello americano, statunitense in particolare, l'aspetto politico è quello che maggiormente predomina, che piace di più. Abbiamo avuto qualche giorno fa un seminario molto interessante tenuto da Gianni Fresu sulla diffusione del pensiero di Gramsci in Brasile, ed è stato abbastanza sorprendente scoprire che è forse il paese al mondo in cui è più studiato. Ci ha spiegato anche quali sono le connessioni anche storiche della storia del Brasile, attraverso le quali appunto si è diffuso il pensiero di Gramsci.
Ma le università sarde potranno godere in futuro di un qualche vantaggio competitivo per trovarsi nell'isola in cui Gramsci è nato? Oppure Gramsci ormai veramente...
Noi lo auspichiamo, cioè, il laboratorio nasce anche per questo. Dobbiamo fare molta strada però, perché siamo molto indietro.
Beh, perché siamo molto l'Italia indietro, così possiamo dire in maniera generica?
In Italia ci sono degli ottimi studiosi, ci sono tante associazioni, ci sono altri laboratori a livello nazionale che fanno, diciamo, riferimento, che afferiscono a certi atenei sparsi qua e là per l'Italia, dalla Calabria a Trento. Quello che manca è un punto d'incontro, quello che manca per tanti motivi è un, come dire, anche la semplice diffusione delle informazioni, per cui ci sono, per esempio in Inghilterra ci sarà, se non erro a fine febbraio, un convegno internazionale estremamente interessante organizzato da giovani ricercatori su Gramsci del King's College di Londra. E questo è un altro, speriamo di esserci.
I vostri incontri sono aperti agli studenti, ma penso a tutti in realtà.
Sono aperti a tutti, infatti già il primo è stato molto interessante e molto affollato, e speriamo di ripetere l'esperienza, ecco. Just a perfect day, drink sangria in the park. Later when it gets dark, we go home. Just a perfect day, feed animals in the zoo. Then later a movie too, and then home. Perfect day, I'm glad I spend it with you. Such a perfect day. You just keep me hanging on. Just
day, problems all left alone, weekenders on our own, it's such fun. Just a perfect day, you made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. It's such a perfect day, I'm glad I spend it with you. Such a perfect day. What you saw, you're going to reap just what you saw. You're going to reap just what you saw. You're going to reap just what you saw.
Ultima parte di Extra Live, sempre con la professoressa Patrizia Manducchi. Cambiamo argomento. Docente di storia dei paesi islamici, come hai vissuto la strage di Parigi? Cosa hai pensato?
Dunque, devo dire che sui fatti di Parigi e anche, se vogliamo fare un passo indietro, su questo revival di violenza, di terrorismo sedicente islamico o di matrice islamica, più che altro posso dirti qual è stata quali sono state forse, ecco, le mie due sensazioni. La prima sensazione è quella, ovviamente, di orrore, di disgusto, di rabbia anche. E penso che sia una sensazione condivisa da molti, e in particolare dal 1,5 miliardi di musulmani nel mondo, a vedere, appunto, a sentir parlare nuovamente di appunto di vedere decapitazioni riprese come se fosse un set cinematografico, ragazze rapite, uccise, violenze, cristiani crocifissi, yazidi perseguitati, ecco, questo, redazioni, io lo inserisco, ecco, la prima sensazione è stata quella di inserire quest'ultimo drammatico e tremendo avvenimento in un contesto proprio di recrudescenza della violenza, ripeto, cosiddetta islamica, e quindi una sensazione in qualche modo anche, se vuoi, di disgusto, di soprattutto perché, e questa è la seconda cosa che ci terrei a dire, ho come l'impressione che il dibattito sia tornato indietro invece che fare un passo avanti. Mi riferisco a 15 anni fa, mi riferisco anche a prima forse di 15 anni fa, ma giusto per intenderci al 2001, al settembre 2001, quando abbiamo cominciato a parlare, appunto, più specificamente, a chiederci più specificamente se l'Islam fosse, come dire, avesse nel suo DNA questa violenza, questa aggressività, questo terrorismo, e fosse, come dire, motivasse queste forme di terrorismo. Ed è stato, se vogliamo, anche in tutti questi anni un dibattito vivo, un dibattito che ci ha coinvolto, un dibattito difficile, ma che comunque ci ha fatto discutere, no? Spesso anche molto duramente, molto vivacemente. L'impressione che io adesso, 15 anni dopo, è che stiamo di nuovo dando inizio allo stesso identico dibattito senza che sia servito a niente.
Con meno onestà intellettuale.
Con meno onestà intellettuale e con più stanchezza, probabilmente, quasi con più convincimento. Abbiamo fatto tanta fatica, in tanti si è fatta tanta fatica per cercare di far comprendere che la cultura e la religione islamica non hanno niente a che vedere con questo tipo di attività, che hanno ben altre motivazioni, un'origine ben specifica, tracciabile storicamente. Sto parlando della nascita del terrorismo islamico, che molti studiosi non collegano neanche più al fondamentalismo islamico, ma direttamente al wahhabismo dell'Arabia Saudita. Cioè, non è ai fratelli musulmani che dobbiamo guardare, se vogliamo parlare di terrorismo islamico, dobbiamo guardare da qualche altra parte. Ecco, purtroppo l'opinione pubblica mondiale, e non solamente, quando dico opinione pubblica si deve intendere la, come dire, chi non legge giornali o chi non si interessa di queste cose, ma molto più in generale anche nei salotti, nei talk show eccetera, i discorsi sono sempre gli stessi. Parliamo di attentati a Charlie Hebdo e si finisce a parlare di immigrazione, delle problematiche dell'immigrazione eccetera. Mi pare che si perda di vista l'obiettivo, ecco.
L'uomo della strada si chiede, e quando se lo chiede è già molto avanti, vuol dire che non ha una risposta precostituita. Si chiede: ma l'Islam è compatibile con la libertà di espressione, è compatibile con la satira?
Sì, l'Islam è compatibile con la libertà di espressione ed è compatibile con la satira, e lo dimostrano in quest'ultima questione, lo dimostrano le centinaia e centinaia di disegnatori e vignettisti che ci sono nel mondo arabo e nel mondo musulmano. In particolare il mondo arabo, alcune parti del mondo arabo come il Maghreb sono ricchissime, esiste una tradizione di satira anche politica molto, molto forte, molto storicamente radicata. E quello che non si sa è che anche questi vignettisti spesso hanno subito anche di recente con violenze, con la morte, hanno pagato per la loro libertà di espressione. Non è l'Islam che è incompatibile con la libertà di espressione, sono i regimi politici, spesso collusi con l'Occidente, spesso voluti dall'Occidente, che impediscono a questi paesi che sono maturi. Le società civili di questi paesi sono mature per la democrazia, per la libertà, adesso usiamo parole molto impegnative e molto pesanti, però non c'entra niente il background religioso e culturale, così come la religione cristiana o cattolica in particolare esiste, è un elemento fondante della nostra identità, diciamo così, europea, ma ha permesso un certo tipo di percorso.
Patrizia Manducchi insegna storia dei paesi islamici, però non ti piace questa definizione?
Questa definizione non mi piace perché definire un paese islamico significa già avere un'idea preconcetta e, diciamo, un'impostazione tutto sommato piuttosto orientalistica, come direbbe Edward Said, un'impostazione che appunto dà al riferimento religioso un peso che oggi non deve avere. Un paese islamico è un paese arabo, è un paese mediterraneo, è un paese dell'estremo oriente, è un paese dell'Africa nera. Storia dei paesi islamici, che è la titolatura del mio settore scientifico disciplinare, sarà sostituita già da quest'anno con la storia del mondo arabo contemporaneo,
un po' come dire storia dei paesi cristiani.
Esattamente.
Sarebbe
esattamente.
Un po'...
però non si stupisce nessuno quando si dice la donna islamica, il mondo islamico, i paesi islamici o musulmani, usiamolo come sinonimo, no? Non ci stupiamo, ci sembra la cosa più normale del mondo. A me è stato fatto notare più volte da colleghi arabi, nello specifico da un professore, da un importante professore tunisino, che la titolatura della mia disciplina era un tantinello obsoleta e anche un po' mortificante.
Immagino. E qual è secondo te il modo migliore per affrontare questi concetti senza pregiudizi?
Beh, innanzitutto dare spazio alla conoscenza, prima di tutto, perché in questo mondo in cui è tutto molto frettoloso e tutto molto superficiale, spesso rischiamo di dimenticarci quello che è successo ieri o di non sapere cosa ci sta succedendo accanto, perché abbiamo sempre siamo bombardati dalle informazioni, ma spesso si tratta di un'informazione veramente molto poco sfaccettata e approfondita. Ecco, capire una cultura altra, al di là, adesso esuliamo un po' dal discorso islamico, capire una cultura diversa dalla nostra comporta uno sforzo, ci mette in discussione. Ed è necessario che lo si faccia con tutto l'approfondimento necessario, e anche, mi verrebbe da dire, anche con un po' di umiltà. perché siamo comunque figli di una cultura che da secoli si sente superiore, si sente la cultura, e tutte le altre sono sfaccettature diverse.
Patrizia, i tuoi studenti sono figli dell'11 settembre.
Sì, sono figli dell'11 settembre, sono figli del ventennio berlusconiano, sono figli, come dire, di una cultura che appunto è una cultura dell'immediatezza, cioè di quello che si vede sul computer piuttosto che sullo smartphone, è molto poco di quello che si legge nei libri e sui giornali. Sì, è molto difficile. Spesso mi capita, e ci capita, parlo anche per i colleghi, di essere coinvolti in iniziative o di proporci noi anche ai più giovani, a quelli ancora più giovani dei nostri studenti, ma anche ormai si è arrivati, appunto, sì, anche i nostri sono figli dell'11 settembre. E io noto in questi ragazzi una grandissima attenzione quando parlo di queste problematiche, una grandissima apertura. Talvolta mi stupisco, non sempre, ma devo dire che in linea generale, se a un ragazzo si fa comprendere che non sta come dire, studiando una disciplina perché deve dare un esame e prendere un bel voto, punto e basta, ma sta cercando di comprendere un po' di più la realtà nel quale è inserito come cittadino del mondo, ecco, io di solito ho un ottimo riscontro da parte degli studenti. Quindi è vero, sono figli dell'11 settembre, sono figli di una cultura visiva, televisiva, devo dire però che ci si può lavorare, ci si lavora, ecco, sono molto ottimista su questo.
La Sardegna e Cagliari in particolare, per la sua posizione geografica, secondo te potrebbero ambire ad avere un ruolo che magari altre regioni, penso alla Sicilia, hanno forse in maniera più naturale, anche per antiche frequentazioni, trascorsi, però la Sardegna può avere un ruolo, Cagliari può avere un ruolo.
Sì, assolutamente sì, noi abbiamo una serie di potenzialità, ahimè, non sfruttate completamente, qualcosa si comincia a sentir dire, qualcosa si comincia a voler fare, no? La questione della moschea, della città di Cagliari, comunque la comunità dei musulmani a Cagliari, anzi, a essere precisi, le comunità dei musulmani a Cagliari, perché è un altro dei pregiudizi che siano tutti uguali.
Ci sono i senegalesi, ci sono i pakistani.
Ci sono comunità molto particolari, molto attente alla loro individualità, per cui certe cose si fanno ovviamente tutti insieme, l'Eid al-Fitr, la festa della fine del Ramadan, si può pregare tutti insieme, però poi ognuno tiene molto alle proprie identità. Abbiamo la fortuna di avere delle comunità immigrate, io direi... molto integrate, molto, non abbiamo quartieri ghetto, abbiamo, e secondo me è una grande ricchezza, i nostri immigrati dentro la parte storica della nostra città, nei quartieri storici di Cagliari, e hanno contribuito a rivitalizzare,
assolutamente,
fra questi quartieri storici, e abbiamo quindi una grande fortuna, e abbiamo molte famiglie, abbiamo molti ragazzi, quindi Cagliari comunque per la vicinanza, per il clima, perché è piccola, perché siamo un'isola povera, perché sappiamo che cosa vuol dire l'emigrazione, e Cagliari, e non solo Cagliari, anche i piccoli centri che si stanno rivelando spesso molto più accoglienti che non la grande città.
Ma una moschea a Cagliari sarebbe un valore aggiunto? Sarebbe un rischio, come dicono alcuni?
Innanzitutto c'è già la moschea a Cagliari, di anche fatto, se sì, assolutamente insufficiente, anzi ce n'è più d'una. Sono dei luoghi di preghiera, la moschea vuol dire luogo di preghiera, non è un luogo ufficializzato, perché nell'Islam non esiste, come dire, una chiesa, non esiste un papa, non esiste un clero. Quindi è semplicemente un luogo di preghiera in cui i fedeli pregano. Non penso, spero di non dover essere, come dire, smentita, ma non penso assolutamente che possa essere un rischio per la nostra comunità, anzi penso che sarebbe un valore aggiunto, come peraltro tante altre città, grandi e piccole, stanno dimostrando. Gli imam non sono come tutti quei, non sono tutti come quel imam che abbiamo visto intervistato qualche giorno fa a Londra, se non ricordo male, un imam inglese che i nostri rappresentanti dell'Islam italiano hanno detto andrebbe arrestato, l'hanno detto loro ufficialmente, perché non si può, è apologia di reato, stava dicendo delle cose che non poteva dire in pubblico. Ecco, anche questo è un bel segno.
In conclusione, prima dicevi la prima cosa da fare è aprirsi alla conoscenza. Allora consigliaci qualche libro per iniziare ad aprirci alla conoscenza.
Oddio, non è facile, sai, non è facile consigliare dei libri, perché è uscito da, diciamo che dal 2001 siamo veramente bombardati, la pubblicistica e l'editoria sono ricchissime. Molte cose sono un po', come dire, da prendere un po' con le pinze, perché ovviamente, per esempio, adesso c'è questo grande revival di Oriana Fallaci, no? Dopo Charlie Hebdo. Ecco, un libro che potrei consigliare è un libro piuttosto serio, scritto da ormai a qualche anno questo libro, non è recentissimo, si chiama Jihad, ascese e declino del fondamentalismo islamico, ed è del professor Gilles Kepel, che è uno studioso di, appunto, di fondamentalismo e di terrorismo islamico, ma è solo il primo che mi viene in mente, perché sono usciti tanti bei libri anche di studiosi italiani che possono dare un... basta fare anche un giro su internet, si possono trovare un sacco di belle cose.
Grazie alla professoressa Patrizia Mandù, che insegna storia dei paesi islamici all'Università di Cagliari. Io la ringrazio, vi ricordo che questa puntata di Extra Live la troverete sul nostro sito, sul sito di Radio X. Domani, giovedì, saremo in replica a partire dalle 9.30, torneremo mercoledì prossimo. Ringrazio Antonio Benoni che ci ha supportato alla parte tecnica. Vi do appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alle 19, sempre in diretta, sempre su Radio X. Extra.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.